Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Certificati Covid da martedì anche in Ticino verranno distribuiti nei centri vaccinali e arriveranno per posto via SMS anche a chi è già stato vaccinato. L'emergenza climatica non è tale da giustificare atti illegali. Il Tribunale federale conferma la condanna per gli attivisti che occuparono una filiale bancaria a Losanna. Ore 21, Stadio Olimpico di Roma. Partono gli europei di calcio, un'occasione di rilancio anche morale per il continente dopo oltre un anno di pandemia. E Covid, economia, ambiente sono i temi principali del G7 che si apre in Cornovaglia. Sono tutte emergenze mondiali su cui ci si aspettano grosse decisioni. A ridosso delle vacanze estive, dunque, il Ticino ha annunciato oggi passi futuri per quanto riguarda le vaccinazioni. In particolare, il certificato vaccinale federale sarà a disposizione dei ticinesi già a partire da martedì. Ce ne parla Luca Berti.
In Ticino i certificati Covid saranno emessi già a inizio della settimana prossima. Il cantone sarà così il primo in Svizzera a farlo e questo grazie alla priorità concessa dalla Confederazione. Berna ha quindi recepito gli appelli fatti a più livelli nel considerare che a sud delle Alpi le vacanze scolastiche iniziano prima. Concretamente il certificato, inizialmente solo cartaceo, sarà consegnato direttamente nei centri vaccinali a partire da martedì prossimo 15 giugno alle persone cui sarà somministrata la seconda dose. Le oltre 100.000 persone che sono già immunizzate con due dosi settimana prossima riceveranno invece un SMS o una lettera con le istruzioni da seguire. Da lunedì chi è guarito dal Covid potrà invece richiedere il certificato online, mentre per ottenerlo a seguito di un tampone negativo bisognerà attendere fine mese. Intanto la campagna vaccinale in Ticino prosegue a pieno ritmo. Un terzo dei ticinesi è già completamente immunizzato e continuano ad affluire le iscrizioni. Raffaele De Rosa.
Negli ultimi giorni le nuove iscrizioni sono circa 700 al giorno, a un ritmo piuttosto costante. Crediamo che raggiungere il 70% della copertura vaccinale sull'insieme della popolazione sia un obiettivo realistico e continuiamo a raccomandare la vaccinazione.
Oggi è pure stata annunciata la chiusura da subito delle iscrizioni al centro vaccinale di Locarno in vista di liberare il Fevi per il Film Festival. Per un mese inoltre il centro di Tesserete sarà dedicato solo alla somministrazione della seconda dose. Rimarranno disponibili per ora i centri di Biasca, Lugano, Mendrisio e Giubiasco. Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni.
È importante, proprio per avere una certa pianificazione, di iscriversi subito e di non attendere di iscriversi.
E novità sulle vaccinazioni arrivano anche dai Grigioni, dove da giovedì potranno effettuarle anche le farmacie, previo annuncio. Il cantone così vuole aumentare la possibilità di accesso all'immunizzazione. Inoltre le autorità organizzeranno vaccinazioni col prodotto di Pfizer-BioNTech anche nelle regioni periferiche per facilitare le vaccinazioni degli adolescenti di 16 e 17 anni che finora dovevano recarsi a Coira. E in Italia il vaccino di AstraZeneca è nuovamente un caso. Si fanno infatti roventi le polemiche sulla somministrazione del vaccino di Oxford ai giovani dopo la morte per trombosi a Genova di una 18enne che aveva preso parte a uno dei cosiddetti open day organizzati nelle diverse regioni. Il governo nelle prossime ore dovrà decidere l'eventuale stop per chi ha meno di 50 anni con AstraZeneca. Da Roma, Anna Valenti.
Quel pasticciaccio brutto di AstraZeneca, così potrebbe intitolarsi questo ennesimo capitolo dell'intricata saga che ha visto protagonista il vaccino di Oxford in Italia. A rinfocolare polemiche, scaricabarili e accuse reciproche tra governo e regioni, il decesso ieri di una ragazza di 18 anni a seguito di una trombosi verificatasi qualche giorno dopo la vaccinazione, avvenuta durante un cosiddetto Open Day AstraZeneca, vale a dire giornata di porte aperte a tutte le fasce di età, una via utilizzata da molti per imprimere un'accelerazione alla campagna di immunizzazione. Attenzione, ancora nessuna conferma sul nesso causale tra vaccino e trombosi della giovane, in corso di accertamento. Tuttavia è risaputo che rischi di questo tipo, seppur rari, esistano soprattutto per le giovanissime.
Sono sconcertato che si sia deciso di vaccinare i giovani senza nessun confronto con i tecnici.
La riconoscerete, è la voce critica del virologo Andrea Crisanti.
Tanto più che era stato detto che AstraZeneca doveva essere preferenzialmente dato agli over 60. Significa che se c'hai a disposizione un altro vaccino, devi dare l'altro vaccino. Ci sono i danni che vengono fatti quando i vaccini e la campagna di vaccinazione viene fatta da attivisti stregoni.
Va detto che la comunicazione e le indicazioni su AstraZeneca in Italia sono state ondivaghe e contraddittorie sin dall'inizio. A gennaio era consigliato per tutte le età, a fine gennaio invece sconsigliato per gli over 60enni. A marzo, dopo i primi casi di trombosi, nuova virata, tanto che il 7 aprile l'Italia segue l'Agenzia del Farmaco Europeo dicendo di usarlo solo per gli over 60. A inizio maggio il commissario Figliuolo lo autorizza anche per i 18 anni in su. Vista la grande disponibilità di dosi, si moltiplicano gli open day. Il problema ora è che fare con gli under 50enni che hanno avuto la prima dose?
Guardi, AstraZeneca poi rimane sempre un vaccino efficace e sicuro, Se lei l'ha già fatto e non c'è avuto effetti collaterali, me lo consiglio.
Questa la rassicurazione dell'esperto. Ora si attendono le decisioni del governo italiano.
Fu omicidio intenzionale, confermata in appello la condanna nei confronti dell'automobilista che nel novembre del 2017 lungo la A2 tamponò a forte velocità uno scooterista uccidendolo. Anche seconda istanza l'uomo che al momento dell'incidente viaggiava oltre 150 km orari e sotto l'influsso di alcol e psicofarmaci è stato ritenuto colpevole di omicidio intenzionale con dolo eventuale. La pena è stata ridotta da 10 a 9 anni di carcere. E passiamo ad un'altra sentenza. I cambiamenti climatici non sono tanto impellenti e urgenti da giustificare azioni illegali. Lo ferma il Tribunale federale, confermando la condanna di alcuni attivisti che avevano occupato una banca a Losanna nell'autunno del 2018. Ci dice di più Roberto Scolla.
Un mese dopo la grande manifestazione di ottobre 2018 tenutasi a Ginevra, a cui parteciparono migliaia di persone protestando contro il cambiamento climatico, gli attivisti pro ambiente organizzarono altre proteste in varie città svizzere, tra cui Losanna. Ma quel giovedì 22 novembre, sempre 2018, alcuni attivisti presenti nel capoluogo vodese fecero irruzione nella sede del Credit Suisse, colpevole di fare investimenti in energie fossili e farsi pubblicità utilizzando l'immagine di Roger Federer. Una decina di loro occuparono la scalinata dell'entrata e la hall dell'istituto di credito fino a quando la polizia non li allontanò. Alla denuncia è seguita, nel gennaio 2020, la condanna per violazione di domicilio, con pene pecuniarie, sospese, per somme variabili tra i 400 e i 550 franchi. Il Tribunale federale ha confermato le sanzioni, affermando che non si può, come hanno fatto gli attivisti, invocare lo stato di necessità e dunque commettere un reato ed uscirne impuniti. Questo perché la messa in pericolo di un bene, in questo caso il clima, non è imminente e non si realizza a brevissimo termine, ovvero poche ore dal reato. A ciò si aggiunge che l'occupazione abusiva di proprietà privata non è certo l'unico modo per salvaguardare l'ambiente, soprattutto tenendo conto che la motivazione degli ambientalisti era legata alla volontà di sensibilizzazione delle persone e non alla diretta ed immediata protezione da una imminente minaccia che metteva a repentaglio la loro vita o la loro salute.
Oggi è venerdì, durante le sessioni delle Camere federali, lo ricordiamo, sono attese delle decisioni da parte del Consiglio federale, in particolare nel pomeriggio ci potrebbero essere comunicazioni su ulteriori allentamenti, ma nel frattempo è già arrivata una decisione del governo che propone maggiori deduzioni fiscali per i premi di cassa malati. Il limite per l'imposta federale diretta dovrebbe passare dagli attuali 3.500 franchi a 6.000 per i coniugi e da 1.700 a 3.000 per i contribuenti singoli. Se approvata dal Parlamento, si stima che questa misura porti a una riduzione delle entrate per la Confederazione di circa 230 milioni. I cantoni, che hanno soglie inferiori, sono invitati ad adeguarsi. Paese che vai, stadio che trovi. Gli europei di calcio che prendono il via oggi sono un piccolo mosaico di regole per l'accesso agli impianti sportivi nelle 11 città che ospiteranno l'evento. Tutto, insomma, si deve adeguare alla pandemia. Allora, sentiamo con Claudio Bustaffa come ci si è organizzati.
Roma e Baku in Azerbaigian ormai un po' le conosciamo, lì giocherà la nazionale svizzera nella prima fase, le altre 9 città coinvolte sono invece sparse un po' in tutta Europa e per i giocatori non cambia nulla, per i tifosi invece sì, la differenza principale è la capienza degli stadi. In alcuni paesi tutto è come avveniva in passato, come ad esempio a Budapest e in Ungheria, la capienza dello stadio Puskás Arena sarà del 100%, quindi 65.000 spettatori presenti che potranno entrare con un certificato certificato di immunità o un tampone negativo recente. Addirittura non è nemmeno obbligatorio indossare la mascherina, anche se consigliato. Diciamo subito che quanto avviene in Ungheria è la grande eccezione rispetto al contesto di tutti gli europei. Nelle altre città, infatti, le regole sono ben altre. In Germania la capienza non potrà superare il 22% negli stadi, in Gran Bretagna e in Italia il 25%, e quindi allo Stadio Olimpico a Roma potranno entrare poco meno di 16.000 spettatori. In Spagna la soglia è stata fissata al 30%, mentre è del 45% in Azerbaigian, dove, ricordiamo, la Svizzera giocherà domani 12 giugno e domenica 20 giugno, e sarà obbligatorio per chi è sugli spalti indossare la mascherina.
Per quei pochi fortunati che potranno assistervi, perché, Claudio, ricordiamo, queste le regole negli stadi, ma per arrivare in queste città ci sono regole particolari.
In generale valgono le regole in vigore per tutti, ma in alcuni casi si sono previste delle agevolazioni. Sul sito della UEFA viene segnalato infatti che chi arriverà ad esempio a Budapest munito di biglietto per gli europei non sarà soggetto all'obbligo di quarantena se vi rimane meno di 3 giorni. Molto difficile invece raggiungere Baku dall'estero, gli ingressi sono di fatto vietati, ma non per svizzeri, turchi e cittadini del Regno Unito. A loro è consentito l'accesso, ma con il rilascio di un visto.
Questa dunque una panoramica con Claudio Bustaffa, ma il succo della questione è che il primo grosso evento sportivo internazionale è alle porte. Pippo Russo, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi ascoltatori.
Sei sociologo, sei giornalista, scrivi anche di sport, ad esempio ti leggiamo sul quotidiano Domani. Che cosa rappresenta a tuo avviso questo torneo? È davvero il momento della ripartenza sportiva, ma anche economica e perché no morale dell'Europa?
Sicuramente un momento cruciale, una sfida straordinaria per capire in che modo possiamo ripartire. Sicuramente non ripartiremo allo stesso modo in cui eravamo e dallo stesso punto, di questo dobbiamo essere tutti consapevoli. La sfida è quella di costruire un altro modo di fare calcio, un altro modo di vedere il calcio e un altro modo di vedere e costruire l'Europa, che nel frattempo, rispetto al momento in cui questo europeo policentrico così ambizioso era stato pianificato, è cambiata in misura non indifferente. La stessa idea d'Europa dunque sarà tutta da costruire e questo europeo potrebbe essere un primo passo.
Di primo acchito, quando fu annunciata questa formula itinerante, era stata molto criticata. Potrebbe oggi invece rivelarsi, diciamo, paradossalmente vincente, visto che alla fine coinvolgerà molti più paesi, ben 11.
Ma io penso che sia innanzitutto una formula molto pratica, perché l'esperienza più recente delle grandi manifestazioni sportive, che si tratti di mondiali europei di calcio o di olimpiadi estive e invernali, ci ha spiegato che i costi organizzativi, sociali ed economici sono sempre più esorbitanti per il singolo paese. E dunque già la prospettiva di condividere l'organizzazione fra più paesi si è affermata in modo abbastanza netto, e quindi questa era già una direzione. La formula dell'europeo policentrico distribuito sulle città e non sugli stati nazione è sicuramente una formula che dà una sua risposta a questa esigenza di comprimere costi che sono andati completamente fuori controllo. Che poi possa funzionare lo vedremo, farà un test anche in questo senso, e chiaramente questo è un test che vale per quello che vale, perché ad esempio non possono esserci grandi ritorni in termini di incassi da stadio, però può essere una indicazione, può essere una sfida da provare, io lo vedo con curiosità, non ero fra quelli che criticarono allora e adesso guardo un po', aspetto di vedere come andrà a finire.
Ti faccio un'ultima domanda, chiedendo di andare al di là dell'europeo, guardare all'altro impegno sportivo stagionale estivo, ovvero le Olimpiadi di Tokyo. Sono evidentemente due situazioni organizzative diverse, l'europeo poi come è organizzato, muove comunque meno atleti, a Tokyo invece si dovranno gestire migliaia di sportivi, però sembra evidente che in questo momento, insomma, l'Europa esca un po' meglio del Giappone, che invece fa fatica ad affrontare, ad organizzarsi in vista delle Olimpiadi.
Ma francamente le Olimpiadi di Tokyo, per quello che riferiscono le cronache locali, sono un grandissimo rischio. La situazione pandemica in Giappone è molto più seria, quantomeno è in uno stadio molto più complicato. di quanto non sia in Europa e oltretutto, come ben sottolineavi, l'organizzazione delle Olimpiadi è un'altra cosa perché è tutta concentrata in una città e non distribuita in un paese o su più paesi come nel caso dell'europeo. Dunque è tutto completamente addensato e in una situazione come quella che il Giappone continua a vivere a me sembra un grandissimo rischio. Bisognerebbe avere anche il coraggio di dire che certe volte è meglio rinunciare, ma temo che le ragioni degli sponsor, le ragioni economiche alla fine prevarranno e non ci resta che incrociare le dita, purtroppo.
Grazie Pippo Russo e allora buon europeo a te.
Grazie a voi, un saluto.
In questi giorni partono altri grandi eventi, uno riguarderà anche la Svizzera, parliamo del vertice a Ginevra la settimana prossima tra Biden e Putin, dove l'esercito svizzero metterà a disposizione 1000 militi. Il loro compito sarà d'appoggio alla polizia ginevrina, di protezione alle rappresentanze estere. Sono state approvate anche restrizioni allo spazio aereo, tra le 8 di martedì e le 17 di giovedì ci saranno limitazioni di volo con polizia aerea e sorveglianza rafforzate, ma i voli commerciali all'aeroporto di Ginevra non saranno toccati. In queste ore stanno arrivando a Carbis Bay in Cornovaglia i leader che parteciperanno al summit del G7, tra cui anche appunto Joe Biden. È il primo vertice in presenza dopo l'edizione virtuale dell'anno scorso, proprio a causa della pandemia. La crisi sanitaria nel mondo però non è finita, le sfide globali sono tante e urgenti. Sulle priorità di questo vertice Andrea Ostinelli ha interpellato il professore John Curtin dell'Università di Toronto, fondatore del gruppo di studio del G7.
Vedremo molti risultati su di un fronte molto vasto. Del resto, mai un summit del G7 si è trovato ad affrontare crisi così gravi tutte in una volta.
Nel mondo stravolto dalla pandemia di Covid, con l'esigenza di rilanciare l'economia globale e la necessità vitale di arrestare il cambiamento climatico, il G7 dovrà dare risposte rapide ed efficaci, ne è convinto il professor John Curtin.
Il primo risultato dovrebbe essere la promessa di vaccinare tutti, in tutto il mondo, entro fine 2022. Un impegno da supportare col sostegno ai paesi poveri con fondi e vaccini provenienti dai membri del G7 che hanno accantonato dosi in eccesso e per fare in modo che poi si sviluppino capacità di produrre vaccini contro le nuove varianti o le future possibili pandemie.
Vaccinare tutto il mondo non è solo questione di salute, ma anche il prerequisito per una ripresa economica duratura.
È la prima ed essenziale condizione perché siamo ancora in guerra fra i nostri vaccini e le nuove varianti più facilmente trasmissibili e mortali.
C'è poi il cambiamento climatico.
È l'unica minaccia realmente esistenziale che il G7 e la comunità mondiale devono affrontare. L'unica che può porre fine alla nostra vita sulla Terra. Non c'è tempo da perdere. I paesi del G7 sembrano pronti ad adottare varie misure per non finanziare più il carbone, il modo più nocivo di produrre energia. Cessare i sussidi ai carburanti fossili entro pochi anni, una promessa finora non mantenuta, ridurre le emissioni di metano anche dall'allevamento. Soprattutto l'idea è di far sì che tutto il sistema finanziario concorra a ridurre le emissioni e faccia disclosure, comunicando gli effetti sul clima dei propri investimenti. La grande sorpresa sarà data dall'adozione di soluzioni basate sulla natura per aiutarci a ridurre la concentrazione di gas serra nell'atmosfera e azzerarle ben prima del 2050, perché sarebbe troppo tardi.
Torniamo ai vaccini. Secondo il politologo canadese, possono servire anche per sollecitare i paesi in via di sviluppo a svincolarsi dalla Cina in materia ambientale.
Penso che la corsa per offrire vaccini ai paesi in via di sviluppo da parte del G7 significherebbe liberarli dalla dipendenza che hanno dai preparati cinesi. Il G7 sarebbe la sede migliore per stimolare tali paesi a controllare carbone, emissioni, eccetera, ed evitare che la Cina possa continuare a distruggere il loro ambiente.
Abroad. I membri del G7 sono potenze industriali e al tempo stesso democrazie liberali. A fronte di una Cina superpotenza economica, possono davvero fare qualcosa per difendere democrazia e libertà? Il professor Kirton.
Mai prima d'ora i leader del G7 sono stati così impegnati per la democrazia e all'altezza delle sfide presenti. Pensiamo a Mario Draghi, a Joe Biden. C'è molto da fare sulla questione di Hong Kong, sulla politica degli ostaggi attuata dalla Cina, le sue minacce su Taiwan e l'espansione nel mare meridionale cinese. Bisogna però anche tenere presente che la prima priorità è il controllo del cambiamento climatico. E per quello bisogna trovare un compromesso con la Cina, che da sola produce più emissioni di tutti i paesi del G7 e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo insieme.
Il professor John Kirton dell'Università di Toronto era l'ultimo ospite del radiogiornale. A me non resta che ringraziarvi per l'ascolto e lasciare la parola ai colleghi dello sport. Buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.